Radio Logos, la web radio filosofica del Liceo Cavour di Roma, un progetto della professoressa Margherita Marchetti e del professor Carlo Scogliamiglio, a cura delle studentesse e degli studenti del liceo, con la partecipazione tecnica dell'associazione culturale Cultural. La pena di morte. Questo argomento, ancora attuale e tuttora dibattuto, va inquadrato nella sua portata storica e filosofica. Dal punto di vista legislativo, in Italia la pena di morte restò in vigore fino al 1889. Venne abolita con l'introduzione del codice penale Zanardelli, per poi essere reintrodotta sotto il fascismo per i crimini dello Stato. L'abolizione definitiva avvenne con l'entrata in vigore della Costituzione, che dall'articolo 27 recita: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Questo testo è in evidente continuità con il concetto illuministico della funzione della pena, quale sostenuto in particolare da Cesare Beccaria. L'illuminismo, corrente filosofica del 1700, ha tra i suoi capisaldi il culto della ragione, la laicità, il cosmopolitismo e una particolare e profonda attenzione ai diritti socio-naturali del cittadino. È proprio nel contesto di regime illuminato dell'impero asburgico, guidato da Maria Teresa d'Austria, che Cesare Beccaria realizza l'opera simbolo della lotta alla pena di morte, dei diritti e delle pene. Cesare Beccaria era infatti un milanese molto vicino all'ambiente del caffè di Pietro Verri. Ma che cos'è il caffè di Pietro Verri? Beh, si tratta di un salotto, fondato proprio dai fratelli Verri, nel quale si riunivano gli intellettuali dell'epoca, per lo più illuministi, dibattendo di argomenti di attualità e favorendo così la circolazione delle idee. Tornando però a Beccaria, è tutt'oggi considerato uno dei maggiori esponenti dell'illuminismo italiano. La riflessione di Cesare Beccaria si fonda su un'esperienza diretta delle condizioni dei carcerati milanesi. Egli infatti era stato in visita al carcere di Milano e aveva potuto assistere al trattamento riservato ai detenuti. L'opera, nel pieno stile illuministico, si presenta come lucida e razionale analisi della pena di morte, della quale Cesare Beccaria illustra svariate argomentazioni contrarie. Lui crede infatti che il rischio di condannare a morte un innocente basti per far sì che una condanna così irreversibile venga abolita. In secondo luogo, Beccaria, in un'ottica molto simile a quella attuale moderna, poi fatta propria dal testo costituzionale, credeva che qualsiasi tipo di condanna dovesse avere uno scopo rieducativo, piuttosto che semplicemente punitivo. Questo pensiero rappresenta infatti, al principio di innocenza dell'imputato fino a prova contraria, il principio basilare dell'ordinamento giuridico italiano. Anche lo stesso Verri, che abbiamo detto essere vicino a Beccaria, si esprime in merito alla pena di morte, accostando al testo di Beccaria un fatto storico riconducibile addirittura alla peste di Milano del 1630. Il caso giuridico scelto da Verri tratta della condanna a morte di due cittadini milanesi, Guglielmo Piazza e Gian Giacomo Mora. I due, infatti, erano stati indicati come causa della peste. In pratica, erano diventati capri espiatori di quella situazione nefasta. Furono condannati a morte e le loro case bruciate. Sui resti della casa di uno dei due fu innalzata una colonna, sulla quale furono esposti i motivi della condanna. Ad oggi la colonna è conosciuta come colonna infame, la stessa sulla quale Manzoni, tra l'altro nipote di Cesare Beccaria, effettua una digressione nei Promessi Sposi. Questo episodio, in una società come la nostra, con le nostre conoscenze scientifiche sulle epidemie, potrebbe sembrare surreale. Ci fornisce un chiaro esempio di quello che già all'epoca il Manzoni considerava un barbarico sistema giudiziario, nei quali i giudici commettevano qualunque tipo di atrocità, e di come tale prassi fosse a tal punto considerata normale che neppure gli storici si curassero di ricercare la verità dei fatti. D'altra parte, nel corso dei secoli non sono mai mancati illustri filosofi che hanno sostenuto, in tutte le epoche, la legittimità della pena di morte. Basti pensare a Platone, secondo il quale i colpevoli di omicidio volontario dovessero essi stessi pagare con la morte per il fatto che la pena deve tendere a rendere migliori gli uomini, ma se questi sono incurabili, la morte sarà per loro il male minore. Anche Tommaso d'Aquino sostenne fermamente che, come le parti malate di un corpo devono essere amputate per permettere la sopravvivenza, così anche gli uomini pericolosi per la comunità debbano essere eliminati per il bene comune. E adesso riprendiamo anche una citazione dello stesso Tommaso. Ecco perché, nel caso che lui esiga la salute di tutto il corpo, si ricorre lodevolmente e salutarmente al taglio di un membro putrido e cancrenoso. Ebbene, ciascun individuo sta a tutta la comunità come una parte sta al tutto, e quindi, se un uomo con i suoi peccati è pericoloso e disgregativo per la collettività, è cosa lodevole e salutare sopprimerlo per la conservazione del bene comune. Infatti, come dice San Paolo, un po' di fermento può corrompere tutta la massa. Tra il 700 e l'800, periodo storico nel quale i diritti dell'individuo e la sfera politica vengono posti al centro del dibattito, logicamente il tema divenne quanto mai attuale. Tra i fautori della pena di morte vi era uno dei filosofi più accreditati nel campo della filosofia politica, ovvero Hobbes. Questo filosofo inglese pensava sì che la legge naturale, ovvero il diritto alla vita, fosse inviolabile in uno stato di natura. Ma nel momento in cui i sudditi affidavano la propria sicurezza a un sovrano assoluto, quest'ultimo era libero di condannare a morte chiunque ritenesse particolarmente pericoloso per la vita degli altri. Anche Rousseau, nel capitolo 5 del secondo libro del Contratto sociale, giustifica la pena di morte partendo dal presupposto che il criminale deve essere giustiziato perché ha rotto il contratto sociale ed è in qualche modo diventato un nemico pubblico. Adesso riprendiamo una citazione dello stesso Rousseau. Qualunque malfattore, affrontando il diritto sociale, diventa, per i suoi delitti, ribelle e traditore della patria. Cessa d'essere membro, violando le sue leggi, anzi, le muove guerra. Allora la salute dello Stato diviene incompatibile con la sua. Bisogna l'un dei due perisca. E quando si manda al patibolo il colpevole, lo si manda non tanto come cittadino, quanto come nemico. In sostanza, il problema può risolversi distinguendo innanzitutto se la pena abbia una funzione rieducativa o sanzionatoria, e poi distinguendo anche se il singolo sia titolare o meno del diritto a disporre della propria vita e, nel caso, a delegarne le decisioni che la riguardano o allo Stato, come è nella pena di morte, o addirittura ad altri, come avviene ad esempio per l'eutanasia. Perciò dobbiamo concludere che il tema è davvero spinoso e controverso, mentre invece comunemente si è portati a ritenere che la pena di morte sia ancora pratica nei regimi dittatoriali come Iran, Arabia Saudita ed Egitto, e che sia stata abolita in tutte le cosiddette democrazie. In realtà andrebbe osservato che la stessa America, firmataria nel 1948 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, tuttora in molti stati continui ad eseguire condanne alla pena capitale. Gli Stati Uniti d'America credono infatti che la paura di un'ipotetica condanna a morte possa scoraggiare le persone e farle desistere dal commettere reati gravi. In realtà, come anche i dati riguardo il grande numero di crimini commessi in America confermano, la funzione di deterrenza della pena di morte è quasi del tutto inesistente. Questo perché molto spesso gli omicidi, o in genere gli atti estremi, sono frutto di un momento di furore, pazzia e istinto, piuttosto che di un calcolo freddo e razionale. E spesso chi uccide lo fa perché sente di non avere nulla da perdere, per disprezzo della propria vita, oltre che di quella degli altri. Sono infatti molti di più i casi di omicidio che scaturiscono da feroci liti, a volte anche per motivi futili, piuttosto che omicidi premeditati con freddezza e raziocinio. E viene difficile credere che in un momento di ira tanto forte da portare ad un omicidio, un uomo si fermi a riflettere con calma sulle possibili conseguenze delle sue azioni. Anche ammesso che l'omicidio venga premeditato ed organizzato, molto spesso chi arriva ad attuare piani tanto folli o è mentalmente disturbato e instabile, ed in questo caso bisognerebbe agire sulla cura e il sostegno psichiatrico, o si sente isolato rispetto alla società, ma anche rispetto a un ambiente più intimo, come lavoro, famiglia, amicizie. In questo secondo caso bisognerebbe invece agire sull'integrazione, senza ricorrere a una pena irreversibile come la pena di morte. Ma poi, Ha davvero senso logico uccidere una persona per dimostrare che uccidere è sbagliato? Su questa semplice domanda si potrebbe forse discutere all'infinito, senza mai giungere a un punto di vista comune e concorde. La mia opinione personale, alla quale però si potrebbero fare innumerevoli obiezioni, è che lo Stato, che dovrebbe essere la garanzia di sicurezza per tutti i cittadini, non possa additare criminali come reietti, per quanto gravi possano essere i loro reati, e soprattutto non possa privarli del loro diritto alla vita, perché se così fosse, ecco che lo Stato non sarebbe più una libera democrazia, quanto piuttosto un regime dittatoriale. E cosa dire poi degli innumerevoli casi di errori giudiziari che hanno portato all'uccisione di persone innocenti? Anche nel momento in cui questi errori vengano riconosciuti, è davvero possibile per lo Stato redimersi con un semplice "scusate, abbiamo sbagliato" e magari 100.000 euro di risarcimento, quantificando in denaro il valore della vita di un uomo? Non è inoltre sbagliato considerare la pena di morte come un'arma politica, atta ad eliminare oppositori e personaggi scomodi, come accade tutt'oggi in alcuni paesi? Riassumendo, io credo che la pena di morte del XXI secolo rappresenti un abominio e che gli stati che la utilizzano non possano dirsi certo democrazie, a prescindere da quale sia la loro storia. La pena di morte è un podcast di Davide Armeni, Valerio Fedi e Matteo De Diego, della classe 4G, realizzato per Radio Logos, web radio filosofica di Liceo Cavour di Roma. Testo di Davide Armeni e Valerio Fedi. Voce narrante e montaggio audio di Matteo Diego. La canzone Undertaker è rilasciata da Freesound, sotto licenza Creative Commons.